Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti, sono Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Ci ritroviamo anche questa sera per parlare di un tema. Come sempre sapete che Diplomazia e dintorni tratta di un tema e lo fa con un ospite, un graditissimo ospite che in genere è un esperto, anche perché lavora magari in queste attività. Di cosa parleremo questa sera? In realtà questa sera parleremo più che altro di una organizzazione internazionale, ma soprattutto di qual è il ruolo, di qual è l'attività dei diplomatici in questa organizzazione. L'organizzazione di cui parliamo è l'OSCE e la persona con cui, il gradito ospite con cui parleremo, è Piero Vaira. Buonasera Piero.
Buonasera direttore, grazie dell'invito, un piacere stare con te, con voi ascoltatori e parlare di quello che è il nostro lavoro quotidiano, l'interazione, il ruolo dei diplomatici italiani in questa organizzazione multilaterale, l'OSCE, che sta vivendo un momento di un ritorno di fiamma.
Senti, ma innanzitutto spieghiamo gli acronimi, no? Poi ne parleremo. OSCE sta per che cosa?
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, come tutti voi sapete con le vostre magari rimembranze storiche, nasce in un periodo, il 1975, con l'atto finale di Helsinki, un periodo come CSCE, Conferenza della Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in un periodo di contrapposizione est-ovest, di guerra fredda, di primi segnali di distensione, evolve con la finalità di creare uno spazio di sicurezza, come si dice, come si suol dire, da Vancouver fino a Vladivostok. Evolve successivamente nel suo ruolo fino ad arrivare negli anni 90 con la caduta del muro di Berlino e la fine di questa contrapposizione est-ovest a ridisegnarsi un nuovo ruolo soprattutto nei processi di pacificazione post.
Quindi è insomma un'organizzazione che è servita moltissimo a questo riavvicinamento est-ovest.
Esatto.
Oggi, adesso poi esamineremo quali sono i cambiamenti, perché naturalmente ci sono state talmente tante mutazioni nell'ambito geopolitico, però questo tuo iniziale cappello ci ha dato un po' la possibilità di inquadrarla, anche se sarà interessante sicuramente approfondire quali sono le attività concrete che vedono magari diplomatici in prima battuta o come protagonisti principali, no, all'interno di questa organizzazione. È un po' un modo per far conoscere l'attività multilaterale, spesso diciamo, no, questa è la tipica attività multilaterale che viene fatta nella diplomazia.
Esatto.
Senti, però prima di entrare proprio nell'attività OSCE, io voglio innanzitutto ricordare quello che sono tenuto a dire per la trasmissione, cioè che tutte le nostre puntate precedenti possono essere riascoltate in un sito che è diplomaziadintorni.wordpress.com, e anche questa nei prossimi giorni sarà poi disponibile, e poi che tutti gli ascoltatori ci possono scrivere, grazie per quelli che lo fanno, in modo da per noi da poter rispondere, da poter interagire con anche delle risposte. E l'indirizzo per scrivere è diplomaziedintorni@gmail.com. Riprendiamo con Piero Vaira, che in questo momento lavora al Ministero degli Esteri e si occupa di OSCE. Ma prima di occuparti di OSCE, qual è il tuo percorso? Anche in altre puntate passate noi abbiamo un po' trascritto le varie attività che sono state svolte da tutti quanti, perché noi cambiamo spesso il lavoro. Che cosa hai fatto prima di fare questa attività che svolgi ora?
Guarda, sono partito già appena entrato, fresco di concorso al Ministero degli Esteri, col multilaterale, occupandomi di un altro settore che però ha sempre anche attinenza con l'OSCE, la lotta al terrorismo, le cosiddette sfide globali, al terrorismo, alla criminalità organizzata, traffici vari, nell'ufficio terzo, sempre della Direzione Generale Affari Politici Multilaterali.
Che è la direzione che si occupa
di tutto il multilaterale all'interno del nostro Ministero degli Esteri. ho avuto un'esperienza consolare come capo di un viceconsolato in Gran Bretagna, a Bedford, dove c'è una grande comunità. Sono passato a occuparmi di consolare dove c'è una grande comunità italiana. Adesso questo consolato, che aveva un valore storico, che è stato un punto di riferimento dell'immigrazione storica in Gran Bretagna dopo la Seconda Guerra Mondiale, non c'è più. Comunque è stata per me una palestra in uno degli altri aspetti molto molto interessanti del nostro lavoro. Sono passato poi all'ambasciata Rabat in Marocco, dove mi sono occupato ancora di consolare, in parte di dossier politici, in parte di culturale e in parte negli ultimi 2 anni di dossier economico, anche di dossier
quindi
economico.
Quindi in un'ambasciata hai visto un po' tutto.
Ecco, in un'ambasciata forse diciamo ho, tra virgolette, un po' completato il mio percorso formativo occupandomi di dossier diversi in settori diversi.
Quindi sei passato dal consolare al bilaterale e in questo momento stai trattando il multilaterale.
E adesso sono ritornato al primo amore, tra virgolette.
Al primo amore.
Il multilaterale, da dove ero partito nel 2002.
Beh, forse appunto sei una dimostrazione, e ne abbiamo avute altre, di come il lavoro del diplomatico sia un lavoro che ha necessità di notevole versatilità.
Esatto, esatto. Come ben dici tu, ti occupi delle traversie, vai dalle traversie del connazionale fino ai, tra virgolette, i massimi sistemi del multilaterale, che tu ben conosci.
Quindi bisogna sempre un po' riadattarsi a questo.
Bisogna
quello.
Sempre. Ecco, la grande sfida, penso probabilmente, del nostro lavoro è quella di reinventarsi sempre, ricominciare sempre, rimettersi sempre in gioco con situazioni, realtà, aspetti nuovi e diversi.
Bene,
e anche il fascino della sfida.
Riprenderemo la narrazione di questa sfida con quest'ultimo capitolo che è l'OSCE, che ci aiuterai a conoscere meglio. Ma prima di passare a questa ulteriore fase, naturalmente dobbiamo fare un ascolto musicale, perché in Diplomazia Dintorni noi parliamo, chiacchieriamo, conversiamo, ma poi abbiamo anche uno spazio musicale che ha una sua rilevanza, e oggi sarà monotematico, sarà con un solo artista, con un solo disco, un disco non recentissimo perché è un disco del 2000, ma secondo me sempre molto, molto bello e molto interessante. È un disco di Nicola Conte, un artista italiano pugliese, poi forse diremo qualche altra notizia, che è molto attivo in quel genere che è l'acid jazz, quindi facciamo anche un po' una esplorazione dei dintorni del jazz, molto piacevole da ascoltare, sicuramente anche molto, molto allegro come spirito. Il primo pezzo tratto da questo suo disco Jazz Sounds del 2000 è Arabesque. Thank you. Nicola Conte con questo suo arabesque tratto da Jet Sounds, un disco del 2000, sentite che tipo di atmosfere che lui riesce sempre a creare, sicuramente molto adatte anche per quest'ora della sera, che ne dici Piero?
Assolutamente, super adatte per creare una certa atmosfera di leggerezza.
Bene, diciamo che quello di cui parleremo non necessariamente è leggero, però sarà interessante perché stasera con Piero Vaira parliamo dell'attività dei diplomatici all'interno dell'OSCE, di questa organizzazione internazionale. Prima hai tratteggiato un po' la storia. Ecco, oggi l'OSCE in che cosa è soprattutto impegnata? I diplomatici, innanzitutto dobbiamo dire sta a Vienna, forse non mi ricordo, esatto, se prima l'avevamo detto.
Ecco, allora l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europa ha sede a Vienna, ma è essenzialmente un'organizzazione multilaterale, un'organizzazione regionale, ex capo, scusate questo piccolo, ex capo ottavo della Carta delle Nazioni Unite, essenzialmente impegnata nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle situazioni di crisi e nel sostegno alla costruzione dei vari stati, agli stati membri, ai 57 stati membri, sostegno alla creazione di istituzioni democratiche e pluraliste.
Ma tutto questo i diplomatici come lo perseguono? Cioè si fanno riunioni, ci sono,
guarda,
gruppi?
Innanzitutto noi abbiamo una nostra ambasciata, una rappresentanza permanente presso l'OSCE a Vienna, dove il rappresentante permanente nostro, il nostro ambasciatore, coordina il lavoro di uno staff di diplomatici che seguono giornalmente le attività dell'organizzazione viennese, che si concentra su tre grandi filoni, su tre grandi tematiche, su quelle già dell'atto finale di Helsinki del 75, cioè la dimensione, tre grandi dimensioni, la dimensione politico-militare tradizionale, la dimensione economico-sociale e la dimensione di tutela dei diritti umani, a cui sono connesse tutta una serie di attività. Dobbiamo ricordare innanzitutto che l'Italia è uno dei massimi contributori dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea. Noi insieme a Francia, Germania e Regno Unito siamo i grandi contributori, diamo un apporto che è pari in termini finanziari, che è pari al 10% del bilancio dell'organizzazione, solo per dare un'idea, e siamo secondi solo agli Stati Uniti.
Va detto che, correggimi se sbaglio, anche un funzionario italiano di cittadinanza italiana ha un ruolo molto importante all'interno dell'organizzazione.
Ecco, bravissimo, mi hai preceduto. Noi abbiamo l'onore dal 2011 di esprimere il segretario generale dell'organizzazione nella persona di un diplomatico di carriera, l'ambasciatore Lamberto Zanier, un nostro collega che ha seguito un percorso soprattutto in ambito multilaterale e che è arrivato nel 2011 a ricoprire la più alta carica all'interno dell'organizzazione, il ruolo del segretario generale, quello che fa da supporto, da coordinatore di tutte le iniziative.
Quindi
dell'OSCE
è un ruolo importante quello del segretario
chiave,
generale,
un ruolo chiave
che ha veramente dei poteri importanti anche in termini di funzionamento e di indirizzo.
Diciamo che l'uomo che guida tra virgolette la macchina, perché l'OSCE è un'organizzazione tradizionale, perciò un ruolo importante continuano ad averlo le presidenze di turno. Attualmente presidente la Svizzera.
E ogni quanto cambiano le presidenze?
Annualmente. La Svizzera ha preso il testimone dall'Ucraina, l'anno scorso la ministeriale dell'OSCE, in questo si vede l'attualità dell'OSCE, si è tenuta a Kiev in un clima di lotta, di scontri, di giovani sulle barricate, giovani meno giovani a Euromaidan, si è tenuta il vertice ministeriale che chiudeva l'anno di presidenza dell'Ucraina. La Svizzera ha preso il testimone per il 2014 e lo passerà per il 2015 alla Serbia, in questa troica di presidenze che si succedono coordinandosi il lavoro di Ucraina, Svizzera e Serbia, e vuole seguire l'una, vuole seguire un po' il lavoro, il cammino tracciato dall'altra. E in tutto questo il segretario generale ha un ruolo fondamentale nell'assistere la presidenza di turno, nel coordinare tutte le attività dell'OSCE. Abbiamo l'onore di esprimere questo funzionario che molto molto probabilmente termina il suo mandato nel giugno di quest'anno e molto molto probabilmente, alla luce del suo elevato operato, dei risultati che ha ottenuto e che sono stati riconosciuti in modo unanime, molto probabilmente verrà riconfermato per un ulteriore triennio, per un secondo mandato, perché secondo la carta dell'OSCE è possibile essere riconfermati per un secondo mandato.
Beh, questo è un riconoscimento sicuramente di tutte queste attività e anche del ruolo dell'Italia che ha in tutto. Senti, ma l'OSCE opera in particolare a Vienna o ha tante altre attività che sono, diciamo, periferiche?
Bravi, dunque l'OSCE ha un cuore centrale a Vienna, dove ha tutte le sue istituzioni, a Varsavia, dove ha sede l'ODIHR, che è l'organismo dell'OSCE che si occupa di democrazia e di diritti umani, in particolare il terzo pilastro che dicevamo prima, e poi ha tutta una serie di missioni sparse soprattutto nell'area Balcani, Europa centrale, Asia centrale. All'interno di queste missioni operano funzionari contracted, cioè pagati direttamente dall'OSCE, o funzionari cosiddetti secondments, che sono pagati dall'OSCE e in parte dai 57 stati membri. Gli stati membri, come dicevamo prima, sono 57, e all'interno di questi secondments c'è una buona presenza di funzionari italiani molto molto attivi, dal Kosovo all'Albania, alla Serbia, al Tagikistan.
Beh, sarà interessante sicuramente approfondire anche gli aspetti che portano al reclutamento di questo personale.
Esatto.
Direi che lo faremo dopo il prossimo stacco musicale. Come vi ho detto, in questa puntata sentiremo tutti i pezzi di Nicola Conte da questo Jet Sounds, e il secondo pezzo che ho scelto per voi è Il Cerchio Rosso. era Nicola Conte con Il Cerchio Rosso, tratto da Jet Sounds, un suo disco del 2000, uno dei suoi primi dischi, poi è stato anche remixato successivamente per il successo che ha avuto a suo tempo. Avete sentito, la musica è sempre un po' ispirata a quella che era la musica degli anni 60-70 italiani, certe volte un po' contaminata dal jazz, un po' contaminata dalla bossa nova. Ecco, vedrete che anche nei pezzi successivi queste sono un po' le caratteristiche che contraddistinguono Nicola Conte, che lo hanno reso famoso non solo in Italia ma anche nel mondo. Ecco, una produzione italiana, potremmo dire, in un campo come l'acid jazz, che però ha valenza internazionale. E ritorniamo invece a altri aspetti internazionali con Piero Vaira, che è il nostro ospite oggi, graditissimo ospite. Parliamo di Osce, e poco prima di lasciarci per ascoltare il pezzo musicale stavamo un po' entrando nella questione di chi lavora all'Osce, no? del personale di vario tipo, e questo forse può essere interessante per molti dei nostri ascoltatori, chi ci lavora e come viene reclutato, come viene deciso chi va sul campo in varie missioni.
Guarda, questo è un aspetto molto molto interessante. L'OSCE è un ottimo datore di lavoro, nel senso che fa uscire con cadenza quasi giornaliera tutta una serie di vacancies, di posizioni nelle sue presso le sue istituzioni centrali a Vienna, a Varsavia, o presso le missioni sul terreno. Abbiamo visto prima, ci sono due tipologie sostanzialmente di possibilità di impiego in OSCE: o come contracted, con un contratto pagati direttamente dall'OSCE. Ci sono vacancies soprattutto nelle istituzioni centrali a Vienna e Varsavia, e qualcosa in termini di amministrazione, di aspetti amministrativi presso le missioni. E poi c'è tutto l'aspetto dei cosiddetti funzionari, dei cosiddetti secondments, funzionari assecondati, pagati parzialmente dall'OSCE e parzialmente dagli stati membri, che sono funzionari impiegati in seno alle diverse missioni sul campo. Qui escono vacancies pubblicità sul sito dell'OSCE, che vi invito ovviamente www.osce.org a
sicuramente consultatelo, senz'altro.
A consultarlo, soprattutto nella sezione employment, possibilità di lavoro, perché offre veramente una tipologia estremamente variegata di possibilità.
Senti, ma in questa tipologia, no, ci sono anche posizioni per i giovani, perché poi spesso c'è il problema dei giovani, no? Che hanno relativamente poca esperienza.
Soprattutto ci sono posizioni per i giovani. Certo, l'esperienza e l'incominciare un pochino aiuta. Noi ci confrontiamo, guarda, ogni giorno nel nostro ufficio con tutta una serie di curricula che riceviamo di giovani che hanno già, giovanissimi devo dire, un'esperienza straordinaria, un background straordinario alle spalle. È vero che chi ha, se posso dare un consiglio, chi ha...
Senz'altro dai consigli, è importante.
Guarda, chi ha un master in peacekeeping, in relazioni internazionali, in diritti umani, e chi parla lingue come il russo, ha sicuramente molte molte chance. Penso al russo perché le missioni in Asia centrale, il russo, la conoscenza della lingua,
certo,
russa
è
un elemento che aiuta molto. Perché il compito di un funzionario OSCE è quello di interagire con le autorità locali, ma anche con le comunità locali, alla luce di tutte le attività, della varietà di attività che l'OSCE conduce. Penso ad esempio al dialogo con le minoranze, come i Rom, i Sinti. Una conoscenza della lingua aiuta veramente.
Beh, questo si sposa bene con altre considerazioni che abbiamo fatto in passato sull'importanza di conoscere anche delle lingue, diciamo, meno praticate. E questo è un concreto esempio di come, adesso tu citavi il russo, ma ci sono anche altre lingue balcaniche sicuramente saranno importanti, che possono fare la differenza per poi essere competitivi in questo tipo di opportunità.
Esatto, esatto, è assolutamente questo. Noi quasi ogni giorno riceviamo candidature che preselezioniamo per la vacancy, per la posizione in oggetto, e poi l'OSCE Vienna, la direzione delle risorse umane dell'OSCE a Vienna, fa la selezione finale, e però devo dire che un gran numero di candidati italiani, questo ad onore dei nostri ragazzi, di chi esce dalle università italiane, di chi si forma in Italia, un gran numero di ragazzi italiani vengono selezionati per posizioni di secondments presso le missioni sul campo, e anche altro aspetto che non ho detto prima, per operare in seno alle cosiddette missioni di osservazione elettorale, che è un'altra grande caratteristica filiera di attività dell'OSCE. L'ODIHR, questa istituzione dell'OSCE che si occupa di democrazia e di diritti umani, è attiva nel monitoraggio e ha acquisito una sorta di expertise nel monitoraggio elettorale, nell'andare a monitorare la regolarità dei singoli processi.
E si tratta di attività, diciamo, politicamente sensibili, importanti.
Estremamente sensibili. L'anno scorso alcune operazioni di monitoraggio, alcuni rapporti di monitoraggio emessi dall'ODIHR hanno creato problemi con le autorità locali. È un'attività.
Chi si trova a svolgere questo lavoro, anche un giovane che poi si trova proiettato in questa dimensione, svolge un lavoro sul campo molto pratico e che ha sicuramente un'influenza sul piano politico.
Ha un'influenza enorme sul piano politico, perché i rapporti dell'ODIHR hanno una certa valenza e una certa eco che va bene.
Senti,
al di là
sempre rimanendo sui giovani che magari possono essere interessati a questo tipo di attività, come ci si prepara? Qual è la migliore preparazione per poi essere interessanti o competitivi per questo tipo di opportunità? C'è una preparazione?
Ma guarda, dall'esperienza di questo periodo presso l'ufficio OSCE, forse non c'è, dovessi dirti, non c'è un solo percorso. Indubbiamente tutta una serie di caratteristiche. Innanzitutto, quando se posso dare un altro consiglio, quando i ragazzi fanno applicano per una singola vacancy, per una singola posizione, è importante vedere se il proprio profilo si sposa a degli elementi di interesse per la vacancy, per la posizione in oggetto. Chi parla, come dicevamo prima, certe lingue può guardare con interesse ai paesi dell'Asia centrale. Chi ha fatto esperienze ha lavorato ad esempio in ONG che si occupano di tutela dei diritti umani, ecco, una vacancy che si occupa di diritti umani, di antidiscriminazione, libertà dei media, ecco. Ma l'importante è vedere se il proprio percorso professionale, le proprie esperienze, il proprio background anche universitario, culturale, si sposa a degli elementi di interesse per la vacanza.
Diciamo che è inutile provarci solo per provarci, perché se si è molto distanti,
ecco,
viene richiesta
sì,
una certa lingua, come assolutamente di cui bisogna avere la conoscenza,
esatto,
e non si ha questa conoscenza, è molto meglio non farla, perché a quel punto è una perdita di tempo per tutti. Ma se invece ci sono dei punti di contatto, come dici tu, importanti, soprattutto per quelli che sono i requisiti essenziali, allora si può sicuramente cercare di concorrere, candidarsi.
Esatto, un consiglio è leggere con estrema attenzione le vacanze, tenere sott'occhio il sito dell'OSCE, leggere con attenzione le vacanze proposte e vedere se si ha degli elementi di competitività in merito alle singole posizioni.
Bene, con questi consigli direi siamo pronti per il prossimo pezzo musicale, poi riprenderemo casomai a spiegare un po' meglio cosa si trovano a fare sul campo, che mi sembra un elemento interessante e magari poco noto al di là di quello che può essere l'immaginario di ognuno. E nostro prossimo ascolto, come sapete, oggi Nicola Conte, il pezzo che abbiamo scelto è Fuoco Fatuo, Nicola Conte da Jet Sounds del 2000.
Thank you.
ed era Nicola Conte, Fuoco Fatuo, un altro pezzo tratto da questo Jet Sounds disco del 2000. E proseguiamo la nostra chiacchierata, la nostra conversazione con Piero Vaira sull'OSCE. Abbiamo parlato un po' delle opportunità per i giovani. Forse è interessante anche approfondire un attimo come viene questa selezione poi per i giovani che fanno il grande elettore e che cosa vanno a fare, soprattutto quando parliamo di osservazione elettorale, di osservatori elettorali. Come avviene? Andate a guardare il sito, questo l'abbiamo detto, andate a guardare il sito dell'OSCE perché lì troverete tutte queste opportunità. Poi però, fate domanda solo se avete certe caratteristiche e poi che succede a queste domande?
Ecco, dunque esistono due tipologie come ho detto prima, scusate se ritorno su questo, per i cosiddetti contracted, per le posizioni contracted si fa domanda tramite il sito, tramite l'applicativo del sito, lo si vede insomma chiaramente dal link employment, per i contracted si fa domanda direttamente all'OSCE mettendo per conoscenza la Direzione Generale delle Risorse Umane, perché esiste l'Ufficio Quinto della Direzione Generale delle Risorse Umane che sostiene le candidature italiane nelle organizzazioni senior e nelle organizzazioni internazionali. Questo è per le posizioni contracted pagate direttamente dall'OSCE. Per ciò che concerne invece le posizioni che sono la maggioranza secondments, si usa sempre il solito applicativo sul sito, si fa domanda direttamente online. Noi, questa domanda viene controllata giornalmente, queste domande vengono controllate giornalmente dal nostro ufficio, l'ufficio OSCE, l'ufficio sesto della Direzione Generale Affari Politici Multilaterali, che è responsabile per la cosiddetta pre-screening, pre-selezione, cioè in poche parole identifichiamo uno o più per ogni singola vacancy, uno o più candidati che a nostro avviso, in base al loro curriculum, alle loro esperienze, sono più competitivi.
Senti, ma una curiosità che viene subito, uno o più, uno o
esatto,
due, quelli che sono, ma rispetto a quanti? In genere che rapporto c'è? Cioè, per un posto ricevete 10, 100, 1000?
Dipende, e i posti più gettonati tendenzialmente sono i Balcani, penso al Kosovo, alla Serbia, per alcune posizioni arriviamo a riceverne una decina, diciamo massimo 10, 15, anche perché escono un gran numero di vacanze, 10, 15 diciamo come massimo, e all'interno selezioniamo uno, due, tre profili che ci sembrano assolutamente più interessanti.
Comunque parliamo sempre di persone laureate, questo è il minimo,
certo,
è il minimo sempre.
Esatto, persone laureate, meglio con esperienze post laurea, di master, dottorati, indubbiamente questo sono tutti elementi che danno punteggio. E se hanno esperienze, è chiaro che l'incominciare è sempre l'aspetto più difficile, e se hanno già esperienze professionali anche all'interno di ONG conosciute, indubbiamente questi sono ulteriori elementi che rafforzano una candidatura. Noi facciamo questa preselezione di candidati, cerchiamo di sostenerne ovviamente il più possibile, e poi questi ragazzi vanno, qualora il loro curriculum vengano ritenuti interessanti alla Direzione delle Risorse Umane dell'OSCE a Vienna, vengono chiamati per una serie di test scritti, multiple choice, cultura generale, a Vienna, e anche test scritti e poi un breve colloquio orale. E qualora superino tutte queste prove, vengono chiamati per, generalmente, ecco, questi contratti secondments hanno durata annuale rinnovabile, la stragrande maggioranza vengono poi rinnovati per un altro anno. L'OSCE offre una grande varietà di opportunità, è chiaro che offre pochissimi contratti a tempo indeterminato, si tratta di un lavoro, diciamo, tra virgolette precario. Questo è vero, di 2 anni, tendenzialmente si lavora in OSCE fino a 10 anni, non è un'organizzazione internazionale, forse come Nazioni Unite, Unione Europea,
lavoro a vita,
che ti danno il lavoro, forse sono...
Ma ormai sì, sono sempre di meno le organizzazioni che offrono l'opportunità, diciamo, del tempo indeterminato.
È lo spirito dei tempi. E questo, e c'è da dire che però è una grandissima palestra per quello che fa o presso le istituzioni centrali e soprattutto presso le missioni sul campo, è una grandissima palestra di vita, di esperienze professionali e per lavorare poi in altre organizzazioni internazionali nel settore privato. tutti coloro i quali ho avuto modo di conoscere, mi hanno raccontato le loro esperienze, sia come secondments che come osservatori elettorali, hanno ricevuto dal periodo trascorso in OSCE un grande bagaglio, una grande esperienza che hanno poi utilizzato.
Senti, ma il lavoro sul campo, dicevi, poi se sono quindi quelli che sono selezionati, che sono, esatto, quindi presi, poi che cosa fanno? Vanno subito sul campo, vengono spediti? Come si svolge questo periodo?
Guarda, c'è un breve periodo di formazione, in cui si dà a questi ragazzi tutta una serie di elementi, di regole, di norme, e poi questi ragazzi sì, vengono mandati sul campo, vengono seguiti da capo team. Però sì, vengono gettati, diciamo, nelle varie esperienze, ovviamente sempre seguiti dai loro capo team, da una organizzazione.
E quindi questo sarà di grande concretezza, perché
sì,
si trova a lavorare proprio.
È un lavoro, in OSCE è un lavoro di estrema concretezza. Tu citavi ad esempio prima le missioni di osservazione elettorale. Qui abbiamo due tipologie, abbiamo il short term of service e il long term of service. I long term of service fanno un lavoro enorme, arrivano un mese prima della competizione elettorale, osservano, intervistano, entrano in contatto con la società civile, con il mondo del media, con il mondo di istruzione, effettuano un monitoraggio della competizione nel pre e nel post, e si fermano poi per un periodo post per redigere un rapporto
che
tenga conto esatto di tutti gli elementi in senso positivo e negativo che hanno influito su un determinato risultato in una competizione elettorale. Poi abbiamo i short term che si fermano, che fanno un monitoraggio vero e proprio, cioè fanno una sorta di monitoraggio
però per gli short term anche il contratto appunto ha una durata minore.
Sì, esatto.
Quindi ce n'è un po', diciamo, per tutti i gusti.
N'è per tutti i gusti, ed è un lavoro estremamente sul campo, sul campo e poi di scrittura. Ci va. Ecco, un altro elemento richiesto è una buona capacità di scrittura e di sintesi, perché poi, come in questo, come nel lavoro del diplomatico, vengono fatti molti report. È necessario avere una certa capacità di analisi e di sintesi, espressione chiara, ed è spesso nelle vacanze è proprio specificato: il candidato di successo, che può avere successo, deve avere certe caratteristiche di scrittura, capacità di espressione a livello scritto e a livello orale. Perciò un consiglio è quello di allenarsi molto a scrivere.
Beh, questo è un consiglio importante che abbiamo già trovato in altre esperienze, in altri consigli. Non facciamo che non solo rinnovarlo, ma rinforzarlo, perché è importante conoscere le lingue, una lingua soprattutto, esatto, quella, diciamo, veicolare, come può essere l'inglese, ma anche altre lingue, ma è importante saperle anche scrivere,
esatto,
perché questo sicuramente fa la differenza. Bene, siamo pronti, credo, per un altro pezzo musicale, poi approfondiremo altri aspetti relativi all'OSCE. Il pezzo che adesso sentiamo di Nicola Conte è Forma 2000. Nicola Conte con questo pezzo Forma 2000, qui più che altrove si sente questo spirito un po' brasiliano, no? Con questi arrangiamenti e con queste musiche latine molto, molto interessanti e che ben si sposano con atmosfere appunto anni 60, anni 70, caratteristiche appunto di Nicola Conte, soprattutto di Nicola Conte degli inizi, quello che stiamo ascoltando del 2000, questo suo disco Jazz Sounds. Ma ritorniamo all'OSCE, a Piero Vaira e a tutte le attività che vengono svolte. Abbiamo parlato molto dei giovani, abbiamo parlato molto delle opportunità, in che cosa consiste. Forse è interessante anche approfondire qual è l'attività diplomatica in senso stretto che viene svolta dai diplomatici all'interno dell'OSCE. Per esempio, com'è il processo no, di attività di decisione fra il centro, quindi l'ufficio in cui tu stai, e Vienna? Perché poi le riunioni si fanno a Vienna.
Esatto. Guarda, il cuore dell'attività dell'OSCE è il Consiglio Permanente, che si tiene ogni venerdì a Vienna, dove siedono i rappresentanti permanenti, i nostri ambasciatori, i vari ambasciatori, il nostro, i vari ambasciatori presso l'OSCE, che è un po' il momento decisionale. C'è un livello alto che è così decisionale, che dei massimi, che decide, delinea i massimi sistemi, che è quello dei vari summit, che però l'ultimo si è tenuto, dei capi di Stato di Governo, l'ultimo si è tenuto però nel 2010 ad Astana. Poi esiste il livello delle ministeriali, riunione dei ministri degli esteri, l'ultima, come vi dicevo prima, si è tenuta a Kiev l'anno scorso. E poi esiste questo livello del Consiglio Permanente, che prende le decisioni, le varie decisioni che regolano la vita e l'attività dell'OSCE. Che regola la vita e l'attività dell'OSCE. La capitale dà tutta una serie di inputs. Noi, Direzione Generale Affari Politici Multilaterali, il nostro ufficio dà tutta una serie di input, linee o guida al nostro rappresentante permanente sui singoli dossier, sulle singole tematiche, al fine di orientare i suoi interventi nel Consiglio Permanente. Ad esempio, ci sono alcuni aspetti che stanno molto molto a cuore al nostro paese, in particolare il ruolo mediterraneo dell'OSCE. L'OSCE ha 57 paesi ed ha un dialogo con 6 paesi dell'area mediterranea, sono l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, Israele, la Tunisia, tutti attori molto molto importanti per il nostro paese. L'Italia è da sempre molto attiva per far sì che il dialogo con i paesi della sponda sud, tra i paesi OSCE e i paesi della sponda sud del Mediterraneo, sia il più vivace e dinamico possibile. Noi ci siamo anche battuti perché la Libia diventasse uno dei partner di cooperazione con l'OSCE. Per il momento, per veti di alcuni paesi, la Libia non è ancora stata ammessa.
E tutta questa linea, diciamo, viene indicata dal centro e esatto, realizzata poi da chi sta lì nelle varie riunioni.
Questo è realizzata da chi sta lì nelle varie riunioni, esattamente.
Ma dunque, il riferimento è sempre solo Vienna o ci sono altre attività che si svolgono anche altrove, che, di cui si occupa l'ufficio riguardo all'OSCE?
Ma il riferimento principale è indubbiamente Vienna, perché la rappresentanza permanente ha sede a Vienna. Interagiamo però anche con i capi missione OSCE nelle varie missioni. Attualmente non abbiamo capi missioni OSCE, ma speriamo, insomma, a breve non abbiamo.
Come vengono nominati i capi missione OSCE, tra parentesi?
Ma tendenzialmente vengono, quando una vacancy, quando si crea una vacancy per un posto di capo missione OSCE, anche il Consiglio Permanente che indica dei nominativi, insomma, per il posto di capo missione OSCE. E noi italiani speriamo prossimamente, ci sono alcune sedi di nostro interesse, di riuscire ad esprimere un capo missione.
Quindi è importante anche lì avere i giusti candidati, sempre esatto, sperando che gli altri paesi non abbiano candidati ancora più giusti.
Esatto.
Perché
esatto,
comunque c'è sempre una competizione.
Ah, c'è questo, sempre una grande competizione. E certo,
ed esiste anche una dimensione europea, cioè si coordina anche a livello Unione Europea.
Esatto, questo stavo per arrivarci. E noi partecipiamo come Italia, esiste una dimensione importante perché l'Unione Europea cerca di giocare un ruolo in seno all'OSCE, soprattutto del cosiddetto processo Helsinki più 40, che era Helsinki più 40 è una formula che era stata data dal Consiglio Ministeriale di Dublino del 2012, cioè lo sviluppo a 40 anni dalla nascita dell'OSCE, nel 2015 saranno 40 anni dall'atto finale di Helsinki, si cerca di definire quale sarà la nuova fisionomia, la nuova struttura dell'OSCE. La struttura di un'organizzazione che dovrà fare fronte alle sfide alla sicurezza del XXI secolo. L'Unione Europea sta cercando di giocare un ruolo all'interno di questo processo Helsinki più 40 per dire la sua nel processo di riforma. Ecco, esatto. E il gruppo che si occupa di questo è il gruppo COSCE, che si riunisce mensilmente a Bruxelles e si occupa del ruolo dell'azione dell'Unione Europea in ambito OSCE.
Quindi anche in ambito OSCE c'è una dimensione
europea molto importante,
bruxellese, che è importante, lo abbiamo trovato, esatto, anche in altri casi, e in cui noi siamo sempre molto attivi e presenti, questo,
esatto,
va anche sottolineato.
Ogni mese un funzionario del nostro ufficio è presente a queste riunioni e cerchiamo di dare un apporto al dibattito ambito Helsinki più 40, ma non solo del gruppo.
Bene, dopo aver dato queste ulteriori informazioni meno note senz'altro sul funzionamento e su qual è la dinamica della decisione anche diplomatica all'interno dell'OSCE, siamo pronti per l'ultimo pezzo musicale di oggi, ormai ci avviamo verso la conclusione, e l'ultimo pezzo di Nicola Conte è proprio quello che dà il titolo al disco e si intitola Jet Sounds. Questa atmosfera brasiliana di Nicola Conte con Jet Sounds, appunto il pezzo che dava il titolo al disco del 2000 da cui abbiamo tratto i pezzi di oggi. Piero Vaira, grazie ancora per essere stato con
grazie
me.
Abbiamo, a te, parlato,
abbiamo parlato di OSCE. Hai qualche altro consiglio da dare a un giovane che è interessato a un'organizzazione internazionale, in particolare a questa organizzazione regionale? Abbiamo già detto molte cose, ma che cosa gli sentiresti di dire? Di incoraggiarlo? Ci sono possibilità?
Sicuramente mi sento di incoraggiarlo. Se ha voglia di mettersi alla prova, di sfidare e di vivere anche un pezzo di storia, visto che in OSCE si vive un pezzo di storia, si metta assolutamente alla prova, si formi prima con una certa, con un certo impegno, e poi assolutamente si metta alla prova ed accetti la sfida, che è sicuramente, si tratta sicuramente di una sfida molto interessante e molto appagante, che lascia sicuramente un qualcosa nel suo
quindi
bagaglio.
La parte sicuramente di preparazione accademica è importante, però come dicevamo prima è importante anche impegnarsi per cercare di accumulare altre esperienze,
esatto,
magari con ONG o
esatto,
approfondire un po' la conoscenza e anche delle lingue particolari.
Delle lingue particolari.
Quindi non possiamo che incoraggiarli in questo senso.
Assolutamente.
Impegno totale.
Impegno totale, voglia di mettersi in discussione e di accettare la sfida.
Beh, con queste raccomandazioni io naturalmente ringrazio Piero Vaira perché ci ha consentito oggi un po' di approfondire, di fare un po' uno spaccato di un'organizzazione che si sente, di cui si sente parlare sicuramente molto, ma che magari non si conosce in maniera approfondita, esatto, e forse non si sa abbastanza di tutto il lavoro che c'è dietro, che viene svolto da tante persone che ci lavorano, dai diplomatici che si impegnano per tutto questo e che poi ha come fine sempre quello di creare una regione, in questo caso più stabile, più sicura, anche più pacifica. Esatto. Questo è un concetto che penso noi
che
diplomatici abbiamo ben in mente nell'attività che svolgiamo, no? Quindi questo è per concludere la puntata di questa sera. Io vi ricordo sempre che potete riascoltarci e ci potete riascoltare tramite i podcast che noi mettiamo disponibili, i podcast che sono disponibili nel blog diplomaziedintorni.wordpress.com. Tutte le puntate precedenti le potrete trovare lì e come vi ricordo sempre scriveteci a diplomaziedintorni@gmail.com. Forse questa sera posso anche ricordarvi, visto che abbiamo parlato molto di così sviluppare delle capacità, di accumulare esperienze o conoscenze non solo accademiche ma anche di attività, il blog che in alcuni casi vi ho segnalato, che è un blog sui soft skills, quindi sulle capacità, sulle competenze trasversali, che è, può essere consultato liberamente, si trova se voi cercate su Google Easy Learning Corner, il modo più semplice, Easy, poi Learning Corner su Google, troverete questo, questo indirizzo del sito, e in questo sito ci sono tantissime indicazioni in lingua inglese che possono essere utili. Potete anche scrivere per ricevere per email poi queste indicazioni e sicuramente scoprirete tante altre possibilità e conoscenze che riguardano appunto il team building, il teamwork, tutti elementi che sono sicuramente importanti per le varie attività che possono essere svolte in futuro anche a livello internazionale. Con questo io concludo questa puntata, naturalmente spero di avervi ancora fra noi come ascoltatori martedì prossimo per un altro ospite, un altro tema che verrà trattato, altra musica che ascolteremo. Con questo vi lascio e un saluto di buona serata da Stefano Baldi.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.